Grazie anche per l'invito. Il mio intervento sarà diretto ad illustrare le attività dell'ISPRA nel settore della classificazione e della qualità dell'ambiente marino costiero. Inviterei a leggere acque marino costiere come ambiente marino costiero e quindi parlerò della necessità di definire uno stato ambientale per le azioni di governance che sono poi necessarie a mantenere uno stato buono, ovvero a ripristinare uno stato dove questo non fosse buono. Quindi, della necessità di sviluppare e di adottare degli indicatori e degli indici che siano strumento di questa valutazione dello stato ambientale, ovviamente armonizzati nel contesto nazionale e in coerenza con le direttive comunitarie, e quindi del ruolo della ricerca scientifica, che è lo strumento necessario a sviluppare e a rendere applicabili questi indici. La direttiva quadro sulle acque è stata la prima direttiva comunitaria recepita nel nostro paese col decreto 152 del 2006 che ha introdotto il concetto di qualità ambientale. È seguita nel 2008 la direttiva sulla strategia marina. Entrambe hanno introdotto nel nostro sistema normativo il concetto e l'approccio ecosistemico. La prima ha la finalità di proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, quindi delle acque marino-costiere, delle acque di transizione e delle acque interne, per promuovere l'uso sostenibile, quindi di nuovo la sostenibilità nell'uso delle risorse, e quindi per consentire di adottare quelle misure necessarie a ridurre il deterioramento dei corpi idrici, delle acque interne e delle acque marine attraverso la regolamentazione, il blocco delle emissioni e il rilascio delle sostanze pericolose prioritarie. La recente direttiva strategia marina vede proprio l'ambiente marino come un patrimonio che va protetto, salvaguardato e, se possibile, ripristinato per mantenere la biodiversità. Quindi sostenibilità, necessità di azioni di governance per la sostenibilità. Gli obiettivi delle due direttive sono il raggiungimento dello stato ecologico, buono stato ecologico entro il 2015 nel caso della direttiva acque, e il conseguimento del buono stato dell'ambiente marino entro il 2020, previsto dalla direttiva strategia marina. Ecco, questa slide, manifesta, rappresenta, a mio avviso, in modo anche abbastanza semplice, l'evoluzione del concetto di tutela dell'ambiente marino costiero intercorso dagli anni 80 fino ad arrivare ad oggi, perché la Convenzione di Barcellona, che è una convenzione del 76 e che è stata recepita in ambito nazionale con la legge sulla difesa del mare, no? La legge 979, aveva l'obiettivo di salvaguardare e proteggere il Mar Mediterraneo dall'inquinamento. Quindi era una tutela rivolta sostanzialmente a monitorare e contenere il livello di concentrazione di alcuni inquinanti negli organismi e nei sedimenti, quindi nell'ambiente. Quindi era, come dire, una qualità ma finalizzata a mantenere una certa concentrazione oltre la quale poi scattavano delle misure. Ecco, la direttiva 2060, recepita appunto nel 152, invece ha fatto un passo avanti e che cosa considera? L'effetto delle pressioni e degli impatti sugli elementi di qualità biologica, cioè sugli organismi che diciamo, sono adattati in un ambiente acquatico e quindi li considera l'elemento centrale per valutare questa qualità biologica e per quindi mantenere uno stato, diciamo, accettabile. E infine, ancora un passo avanti è stato fatto dalla direttiva strategia marina perché considera l'effetto delle pressioni e degli impatti sull'intero ecosistema. No? Quindi siamo passati da un concetto che riguardava una tutela dell'inquinamento da elementi inquinanti attraverso l'analisi dei valori di concentrazione, per passare all'analisi degli effetti che le pressioni hanno sugli elementi di qualità biologica, per finire, diciamo, agli effetti sull'ecosistema. È evidente che questo approccio ecosistemico e questo gradiente di complessità necessita di una fortissima interrelazione tra ricerca e governance. per potersi realizzare. Questo è il classico, diciamo, schema di Ipsir e quindi illustra come una delle attività antropiche che si svolgono sul territorio influenzano l'ambiente marino e quindi questa influenza che si va a, a manifestare sui pesci, quindi sugli organismi biologici, sulle macroalghe, sugli organismi che vivono a contatto con il fondo. Queste influenze possono, in alcuni casi, e laddove non si intervenga tempestivamente, avere delle ripercussioni pesantemente negative, scomparsa di ecosistemi, morie di pesci e quant'altro. Quindi, anche qui è necessario avere uno strumento che consenta, diciamo così, al legislatore, insomma, di intervenire prima che succedano situazioni poi difficilmente recuperabili. E quindi la classificazione dello stato ecologico. Il decreto 152 del 2006 è stato declinato con una serie di decreti ministeriali, il Ministero dell'Ambiente, in particolare il decreto 260 del 2010 prevede che cosa? La classificazione degli ambienti costieri. Immaginando diciamo così, nel raggiungimento dello stato buono entro il 2015, di utilizzare la risposta biologica per attivare le politiche di intervento. Sostanzialmente, che cosa viene detto da questo decreto del Ministero dell'Ambiente? Che degli elementi di qualità biologica, organismi fitoplanctonici, pesci, macroalghe, posidonie, devono diciamo così, avere uno stato, poi vedremo dopo come viene calcolato questo stato, di qualità buono, perché così il corpo idrico nel quale vivono e sono adattati mantiene a questo stato. E come si misura? Con un rapporto tra il valore che questi elementi di qualità avrebbero in una situazione indisturbata, ottimale, valore di riferimento e invece il valore osservato in un'area che è soggetta a una qualche attività antropica. Questo rapporto è nel decreto, diciamo così, scalato tra 0 e 1. Il livello buono, che è il livello che deve essere raggiunto, è quello che, diciamo, consente all'ente, territoriale di non attivare misure di intervento. Il livello moderato, scadente o pessimo, necessita invece di misure di risanamento. Ora, parlando in modo discorsivo, può sembrare banale, ma non lo è assolutamente. Non è facile classificare stato ambientale attraverso una comunità biologica, che è una comunità molto complessa, estremamente dinamica, caratterizzata da una variabilità naturale assolutamente significativa. Pensiamo agli ambienti di transizione, e dunque estremamente delicato trasformare lo stato di questa comunità in un numero, in un giudizio che poi porta il legislatore a dover fare degli interventi. Ed è quindi non banale definire quali sono gli strumenti, gli indici che devono identificare questo stato di salute. Noi ci siamo occupati per la direttiva acque, quindi per l'applicazione del 152, proprio di definire quali indici di classificazione adottare nel caso degli ambienti marini e di transizione, e li abbiamo anche, come dire, confrontati sui tavoli nazionali ed internazionali, oltre che evidentemente con il Ministero dell'Ambiente, e intercalibrati a livello di ecoregione mediterranea, perché è chiaro che dobbiamo anche essere certi che la nostra classificazione sia una classificazione coerente con la classificazione greca piuttosto che spagnola, perché diversamente ci sarebbero ovviamente dei pesi diversi nelle politiche di intervento. E quindi, ancora una volta, per definire e validare questi indici, le conoscenze scientifiche a supporto sono assolutamente prioritari. Il decreto 260, quindi, che cosa prevede? Quali sistemi di classificazione prevede? La biomassa del fitoplancton, cioè degli organismi che vivono nella colonna d'acqua, valutata come concentrazione di clorofilla, l'indice Carlit per le macroalghe, l'indice Ameambi per i macroinvertebrati e l'indice Prey per la posidonia. Non voglio entrare ovviamente nel merito di. diciamo, eccessivo dettaglio di questi indici. Quello che però voglio far vedere anche visivamente è che quando andiamo a classificare lo stato ecologico, no? Vediamo, ecco, qui abbiamo una prateria di posidonia, è una pianta che vive in un contesto di acque pulite, trasparenti, è una pianta, fotosintetizza, quindi la trasparenza è fondamentale, quindi infatti la troviamo in ambienti, vedete la foto nella parte superiore, assolutamente non impattati. La cistoseira è un'alga che vive anch'essa in ambienti puliti. I mitili, come vedete, già sono adattati e possono vivere in una situazione, ad esempio, di utilizzo del territorio, vedete una piantagione di girasoli, e quindi possono adattarsi anche a vivere in una situazione in cui la qualità delle acque non è nel livello buono. Allora, come si arriva all'assegnazione del giudizio di qualità? Qui vi porto l'esempio dell'indice Carlit, che è riportato appunto nel decreto come, adesso non voglio banalizzare, ma è una sorta di termometro che serve a misurare la qualità dello sviluppo di macroalghe nella scogliera rocciosa e in funzione diciamo così, delle associazioni di queste macroalghe e della dominanza di una specie piuttosto dell'altra, ci consente di arrivare ad un giudizio di qualità che può andare da elevato a ovviamente scarso. Noi lo abbiamo applicato con i dati prodotti dal monitoraggio previsto dal decreto 156, e questo è un esempio per farvi vedere come, utilizzando le macroalghe proprio come termometro per misurare lo stato di qualità di un ambiente, possiamo vedere che sulla proiezione, diciamo, delle coste nazionali abbiamo sostanzialmente dei valori in buono stato e abbiamo soltanto, scusate, nella foce del Magra ovviamente uno stato scadente e uno stato cattivo diciamo, intermedio nella costa salentina, cioè nell'Adriatico. E quindi le pressioni. Ecco, questo grafico vuole solo far vedere, questa è la costa toscana, come per poter valutare il tipo di impatto sul corpo idrico si deve considerare l'uso del territorio. Quindi qui vedete una rappresentazione dei forzanti che noi consideriamo quando andiamo ad applicare gli indici, no? Quindi vedete una percentuale di terreno agricolo, di terreno, diciamo, antropizzato, la parte rossa, di terreno naturale. Questo è importante perché per poter applicare un indice di classificazione dobbiamo essere sicuri che questo termometro misuri effettivamente l'effetto misurato sul popolamento di quello che accade a terra, no? E quindi vedete, questo qui è il caso sempre delle macroalghe, come usando ad esempio questo indice, che è un indice di utilizzo del suolo, ci sia una correlazione tra l'indice Carlit che abbiamo scelto e proposto per misurare lo stato delle posidonie e delle macroalghe e questo indice di utilizzo del suolo. Sostanzialmente l'indice risponde alle pressioni, perché se no non sarebbe un buon indice. Questi sono degli esempi di siti di riferimento, cioè di situazioni di classificazione dello stato elevato in aree ovviamente non impattate, e quindi sono dei siti, diciamo, su cui poi rapportare invece le risposte misurate, sono un esempio ovviamente, le risposte misurate in siti impattati, e quindi la ricerca è fondamentale. Perché e dove deve continuare ad andare? Deve innanzitutto fornire lo strumento di classificazione più idoneo, quindi deve assemblare le conoscenze non soltanto ecologiche, ma anche nel settore della chimica, nel settore dell'ecotossicologia, nel settore dell'ecologia, per poter darci uno strumento che realmente funzioni e possa evidenziare quindi uno stato di salute effettivo, diciamo, e quindi deve essere in grado la ricerca di verificare l'utilizzo, cioè darci gli strumenti per adottare degli indici che rispondano anche alle misure di intervento, perché io devo sapere se una volta adottate le misure di intervento, quell'indice è in grado di misurare il ritorno a una situazione, per esempio, di buono, e capire anche come la scala temporale debba essere considerata nello sviluppo degli indici. Io non vi porto via altro tempo, qui è soltanto il gruppo di lavoro che si è occupato di dare supporto al Ministero dell'Ambiente nell'attuazione del DM 260. Devo dire, è un gruppo che a mio avviso va ricordato semplicemente perché sta andando nella direzione di mettere, diciamo, e di far dialogare il Ministero con la ricerca, quindi con i tavoli scientifici, e con le ARPA, le agenzie regionali, le regioni che devono poi attuare le misure di intervento. E quindi la triangolazione è assolutamente fondamentale e necessaria, e quindi forse ho preso anche troppo tempo. Grazie per l'attenzione.
Grazie, grazie dottoressa. E mi viene da fare una considerazione, una battuta che,
Belle foto,
sì,
prima del.
a parte le belle foto, che io, vabbè, mi permettete, io non avendo competenze scientifiche, colgo l'aspetto un po' istituzionale e, se vogliamo, umanistico del tema, ma ho scoperto, diciamo, la rilevanza e la conoscenza delle alghe, al di là, vabbè, dei piccoli studi così, di scuole medie e liceali. Un po' di anni fa, leggendo un libro che vi invito a leggere, che è stato, diciamo, una raccolta di lettere fatte da uno scienziato che è considerato il Leonardo da Vinci dell'Oriente, che si chiama, era russo, si chiama Pavel Florensky, che è stato presidente dell'Accademia delle Scienze a Mosca ed era un monaco ortodosso, che è stato fatto prigioniero e confinato in un gulag. Dopo 35 anni di prigionia è stato fucilato, quindi è stato assassinato. E siccome questo è veramente uno dei più grandi geni dell'umanità, perché aveva una cultura enciclopedica, oltre ad essere ingegnere, fisico, matematico, una cosa veramente incredibile. E allora, praticamente, stando nel Gulag, lui filtrava, diciamo, mandava alla famiglia alcune lettere, molte selezionate e filtrate che non sono mai arrivate, ma in particolare alcune dove cercava di trovare un motivo di vita all'interno di questo Gulag, che era nella zona di Solochi, quindi vicino Arcangelo, nella zona quasi al Polo Nord. E allora l'unico modo per passare la sua giornata era occuparsi di alghe e fenomeni di aurore boreali. E allora praticamente si raccontava e ha studiato in maniera incredibile la proprietà delle alghe. E quindi ho scoperto, diciamo, la rilevanza delle alghe in questo libro, che è veramente una cosa meravigliosa, che raccoglie le lettere di questo signore. A questo punto io chiedo scusa, ma faccio una piccola variazione al programma, perché mi diceva, mi pare il dottor Gaudioso, chi è? Sì, chiedo scusa, sì, che c'ha un problema di aereo, mi pare, e chiedeva la possibilità di poter anticipare il suo intervento. Grazie.